Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
Presidente di che?
Hello? Hello, Mr. Taylor?
What do you want?
Turn on the radio.
I'm talking to you. I'm talking to you.
You're being grotesque.
The radio, remember? Make it work.
Radio. It tends to induce.
Get high. Slow down. Now it's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
I refuse to discuss it any further.
Please don't treat me like a mental patient.
Do you believe that? Not for a second. Do you realize what this means?
Don't look for it, Taylor.
That's the radio.
Thank you, Mr. Taylor.
È fatta solo quando saremo arrivati.
Con ben un minuto di anticipo, Miro Barsa entra in diretta. Questa è Cats and Jammer, Radio Città Aperta. Vi terremo compagnia, io, me stesso e myself, fino alle 21:30, sì, un'ora e mezza di trasmissione. Parleremo di un bel po' di argomenti relativi un po' alla privacy e un po' all'utilizzo che se ne fa su internet. In particolare prenderemo spunto dagli ultimi fatti, quelli relativi ai nuovi termini di utilizzo di WhatsApp, alle rimozioni di alcune applicazioni da parte degli store e cavoli vari. E però poi dopo, insomma, divagheremo proprio da questi, che saranno soltanto degli spunti, un po' come tutta questa trasmissione Cats and Jammer, che si occupa di tecnologia, di spazio e cose simili, ma non approfondisce mai nulla, perché se fosse una trasmissione di approfondimento avrei tipo 3 ascoltatori, perché per un'ora e mezzo io che parlo di scienza, spazio e tecnologia, 3 ascoltatori e uno che viene qua a spararmi ed uccidermi, e mi sembra anche giusto. In mezzo e nel bel mezzo tanta buona musica, o comunque tanta musica, poi che sia buona lo speriamo. Per i vostri commenti, saluti o insulti, 347 24 50 020 WhatsApp, Telegram e i cari vecchi SMS, se volete mandateli, se avete ancora la Vodafone card di Natale, potete ancora mandarli. L'ultimo SMS ricevuto qua risale probabilmente a ce n'è uno di ottobre 2020, ma ovviamente sono pubblicità, quindi se volete rinfrescare il nostro database degli SMS potete farlo, 347 24 50 020, e scrivete da dove digitate, però scrivete da dv digit, così almeno siamo assolutamente allineati. Pagina Facebook, pagina Instagram, pagina Twitter, applicazione, vi ho detto tutto molto molto brevemente, perché così si fanno le cose. La radio è un mezzo che ha bisogno di tanta velocità e di poco approfondimento. Quindi iniziamo subito con un po' di musichina, poppettone iniezione, è questo proprio che ci piace fare all'inizio di questa trasmissione, e quindi iniziamo un po' con del poppettone.
Not me, it's you. You change your mind like it's a new thing to do.
You're so-
go ghost and you knock, knock, knock. You could get lost, you talk, 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 so talk.
E lei era Emma Holzer, questa era Ghost. Per tutti quelli che non sanno chi è, tipo anche io, lei è tipo tra i primi 5 nella top 5, top 10 US chart, top 50, yeah. Quelle cose là, quelle classifiche che poi adesso ormai io mi chiedo sempre, ma dove le fanno? Cioè in base a cosa? Visto che comprare dischi non se ne comprano più, è in base agli ascolti probabilmente, però sono gli ascolti, quindi tu arrivi al primo posto della piattaforma dove ti sta, c'è la classifica, magari di un'altra piattaforma sei ultimo. Va bene, detto questo, detta questa piccola, insomma, come dire, considerazione numerica, passiamo subito al nostro argomento clou. Iniziamo da una ricorrenza che è poi fondamentale. 13 anni fa c'è stato un evento che ha un po' scombussolato da un punto di vista tecnologico tutte le nostre vite. Era il keynote della Apple è stato presentato, quindi ben 13 anni fa, l'iPhone, il telefonino che praticamente ha rivoluzionato tutti gli altri telefonini. Al tempo l'Apple aveva venduto circa 5 milioni di Mac, che non era malissimo, tuttavia rispetto ai 235 milioni di PC, insomma, era veramente pochissimo, perché il PC si prendeva il 98% di share del mercato dell'informatica di consumo. Google era là in crescita, ma non così forte, e ancora dominavano cose come Yahoo ed MSN. Facebook era ancora abbastanza piccolo, si stava avvicinando ai primi 100 milioni di utenti, e Amazon aveva appena lanciato Amazon Web Services, introducendo degli spazi dove poter tenere della roba, dello storage. Per quanto riguarda i telefonini, nel 2006 gli smartphone, possiamo così chiamarli, telefonini intelligenti, superavano il miliardo per la prima volta nel 2006. No, scusate, superavano il miliardo di telefonini non intelligenti nel 2006. Nokia, che era il capo assoluto, ne vendeva 350 milioni di unità da solo. E tutti quanti pensavamo che il futuro dei telefonini sarebbe passato in una battaglia tra Nokia, Motorola e BlackBerry, forse Samsung e Sony. Tuttavia, d'un tratto, il buon Steve Jobs, con una mossa abbastanza scenografica, durante il keynote presenta questo strumento rivoluzionario, un dispositivo che univa dentro di sé, e questa era la peculiarità del tempo, un navigatore, cioè un qualcosa per navigare su internet, un qualcosa per ascoltare la musica ed un telefono. C'era anche una slide molto interessante in cui praticamente faceva vedere, ed è questo qua, praticamente era un iPod con una rotella di un telefono, per quelli vecchi che ancora sanno che cos'è la rotella del telefono. In realtà pochi secondi dopo mostrò la vera slide dell'iPhone, che aveva nettamente un paio di chicche assolutamente rivoluzionarie. Innanzitutto quello che poi è diventato standard, ovvero il touch. Fino ad allora avevamo tutti tastiere fisiche, e pare che non se ne potesse uscire dalla tastiera fisica, mentre la Apple, insomma, portò tutto quanto e cambiò completamente il mercato verso tastiere assolutamente touch. Un parco di applicazioni piuttosto interessante, e soprattutto era basato sul sistema operativo, lo stesso sistema operativo del Mac, della Apple. Mancava ancora un sacco di roba dentro a quel telefonino. Non c'era supporto al 3G, non supportava il copia e incolla, non c'era nessuna tastiera QWERTY, che al tempo era veramente la cosa più assurda, per quanto insomma fosse lontana nel tempo, e non c'era nessun supporto a flash, che nel 2006 era proprio la cosa sulla quale giravano tutti i giochini, tutte le applicazioni, tutti i siti. Era la cosa più figa del mondo, e non c'era alcun supporto. Ma non solo, lo stesso Steve Jobs aveva affermato che non solo non c'era, ma probabilmente non ci sarebbe mai stato. In quel momento tutti quanti, pensate che neanche l'Apple Store c'era, quindi non c'era neanche il posto dove distribuire delle applicazioni. In quel momento tutti quanti non scommisero tantissimo, tutti gli altri player della partita, Nokia, Sony e co, non si preoccuparono più di tanto di questo nuovo dispositivo, poi fondamentalmente, perché stiamo parlando proprio di un dispositivo al di là del software che c'era sotto. Tuttavia, da là in poi i giochi cambiarono un po' per tutti quanti. Alcuni non sopravvissero, per esempio la Nokia, altri dovettero mettersi, insomma, rimboccarsi le maniche per arrivare a fare telefonini che fossero quantomeno all'altezza dello standard della Apple e dell'iPhone. Ne parliamo fra poco, nel frattempo ci andiamo a sentire un altro pezzo, questo è l'ultimo di Colapesce con Samuel, è Cocorico. Abbiamo iniziato a parlare dell'iPhone, che è stato appunto il game changer nel mondo dei telefonini. Da là le applicazioni hanno preso piede e soprattutto sono iniziate a nascere tantissime applicazioni di messaggistica che hanno spazzato via gli SMS. Anzi, scusate, vado a controllare se qualcuno ha scritto. No, ovviamente, stranamente, no, normalmente. E una tra queste, appunto, fu delle prime applicazioni di messaggistica, fu WhatsApp. Fondamentalmente all'inizio veniva usata come gli SMS, con una differenza sostanziale: non c'era limiti di lunghezza. si poteva scrivere con tutte le lettere senza creare dei neologismi meravigliosi con la che, con la KE e cose del genere. E poi mano a mano l'introduzione di nuove funzionalità, la possibilità di invio di immagini, la possibilità di inviare dei messaggi vocali e cose di questo genere, messaggi vocali che comunque non vanno mai inviati a meno che non avete le mani o state guidando. E soprattutto quando inviate un messaggio vocale non iniziate scusa per il vocale, perché avete già perso 5 secondi. Detto questo, WhatsApp proprio in questi giorni ha cambiato i suoi termini di servizio, term of services. In particolare, questa cosa ha creato un certo hype sull'internet, perché tutti si sono preoccupati adesso che succede. Praticamente i termini di servizio nuovi dicono: as part of the Facebook companies, WhatsApp receives information from and shares information with the other Facebook companies. Cioè, in pratica, come parte dell'ecosistema Facebook, WhatsApp prende informazioni e le scambierà con tutte le altre compagnie di Facebook. Ora, attenzione, quali sono queste informazioni? Le informazioni poi solitamente sono il nome, le immagini di profilo, gli aggiornamenti di stato, il numero di telefono, contatti, gli indirizzi IP, quale telefono avete, la versione del sistema operativo e il proprio gestore di rete. Questi sono i dati che potrebbe prendere. Arriveremo alla fine a parlare di che cosa in realtà prende. Se voi non avete Facebook, questo per loro non è molto interessante. L'unica cosa che interessa i proprietari, che poi in particolare Mark Zuckerberg stesso, è di ficcare tutte queste informazioni in un unico posto, quindi sia quelle che prende da Facebook, che quelle che prende da WhatsApp, che quelle che prende da Instagram, e unire i vari punti di contatto tra le varie persone, contatti di contatti e così via. Ora, se voi non avete Facebook ma avete WhatsApp, è comunque interessante per chi detiene questo gigantesco database di dati. Ma la cosa più interessante che innanzitutto vi devo dire è che non vi preoccupate, tutti quanti i cittadini europei sono più o meno liberi ed esenti da questa problematica, perché la legge sulla GDPR, che è quella che vi fa cliccare su un bannerino ogni volta che andate su un sito, in realtà vi protegge, per cui WhatsApp non può dare i vostri dati anche a Facebook. E questo è il punto buono della cosa. L'altro punto è che comunque si mantiene un sacco di dati, si mantiene un sacco di informazioni che rimarranno a questo punto solo sui database di WhatsApp, non verranno venduti a Facebook o condivisi con Facebook, ok? Ma comunque un bel po' se li prende, quindi sarebbe una buona leva quella di sfruttare questa paura o generalizzata da questi nuovi scaturita da questi nuovi termini di servizio, per provare a cambiare modo di comunicare, quindi provare a cambiare e utilizzare altri software. In particolare ve ne segnalo due, anche se diciamo tra i più famosi ce ne sono almeno quattro. Il primo in assoluto è Telegram, che ha una buonissima diffusione, funziona anche via web, quindi ne esiste una versione via web, mantiene le discussioni su un discreto livello di privacy, non eccessivo, non enorme, ma comunque paragonabile a quello di WhatsApp. Dovrebbe essere, a sua discolpa, da parte sua dovrebbe succedere che a breve potrebbe essere inondato di pubblicità. L'altra cosa meno interessante è il fatto, meno carina, che dovrebbe aver sede a Dubai e dovrebbe essere di proprietà di un magnate russo, quindi potreste averne un po' paura, ma del resto fino adesso avete dato tutti i vostri dati a WhatsApp, quindi non è che stiamo parlando, dobbiamo sempre scegliere il male minore. L'altra si chiama Signal, è quella che ha il livello di sicurezza più alto di tutti, normative di privacy e condizioni di servizio molto facili da leggere, però è un po' più per smanettoni, tant'è che non ne esiste una versione via web, quindi non potete usarlo dal vostro desktop. Poi ce ne sono altre tipo Trema e Vicr, però insomma sono sempre molto meno diffusi. Ora, il problema fondamentale qual è? Il problema fondamentale è che non è tanto per voi cambiare sistema di messaggistica, ma convincere tutti gli altri a venirvi a trovare su quell'altro. Quindi o vi iniziate a mettere d'accordo tra voi e tutti i vostri contatti, oppure decidete da oggi a domani di uscire da WhatsApp. E in particolare l'unica cosa che vi consiglio di fare, andare sotto impostazioni, account e elimina account. Cioè non è che smettete di usare WhatsApp, proprio eliminate il vostro account. Questo vi consente di non fargli raccogliere comunque altri dati per vie traverse. Se volete cambiare le alternative, ve l'ho dette, principalmente Telegram e Signal, però considerate che ci sarà un bel periodo cuscinetto piuttosto lungo in cui vi toccherà usare tutte e due. Vi va? Ce la fate? Ve regge? Ce la fate a dopo aver convinto vostra nonna ad usare WhatsApp, ce la fate a consigliargli un altro metodo di messaggistica e a convincerla ad usarlo? Questo sta molto a voi. Black Honey, questa era Believer. Continuiamo a parlare di privacy dopo aver parlato di WhatsApp, che a quanto pare è diventato adesso il male estremo perché c'ha i nuovi termini di servizio. Vi ripeto che in quanto europei dovete stare più o meno tranquilli. Più o meno tranquilli nel senso che i vostri dati non finiranno in mano a Facebook, ma comunque finiranno in mano a WhatsApp, che poi sono la stessa compagnia. Ecco, fondamentalmente questo è il senso del tutto. Succedono cose di questo tipo anche altrove, non serve andare a parlare di WhatsApp, perché per esempio se considerate, se pensate di avere un Mac della Apple, sappiate che fondamentalmente tutto quello che fate sul vostro Apple MacBook o sul vostro Apple, anche non MacBook, sul vostro computer Apple, viene inviato ad Apple. viene inviato il LASH, ovvero un identificativo univoco di ogni programma che eseguite e quando lo eseguite, anche il vostro indirizzo IP e a che ora. Quindi per ogni cosa che fate e ogni applicazione che aprite sul vostro Mac viene inviata alla Apple data, ora, computer, Internet Service Provider, città, stato e scusate, l'hash dell'applicazione, ovvero che identifica l'applicazione che state aprendo. Tramite alcuni programmi è possibile risalire dall'hash al programma, per altri programmi non è possibile saperlo, però insomma più o meno potete queste informazioni è possibile saperle. Ora voi direte, vabbè, che chi se ne frega? Allora, innanzitutto queste informazioni vengono trasmesse non crittografate, e quindi tutti quanti possono potenzialmente vederle e intercettarla, e quindi chiunque è collegato alla vostra stessa rete può sapere che cosa avete aperto e quando l'avete aperto. Inoltre, dall'ottobre del 2012 Apple è partner del programma di spionaggio PRISM dell'intelligence americano, e quindi la polizia federale degli Stati Uniti e i militari hanno accesso illimitato a questi dati senza un mandato ogni volta che lo richiedono. Nella prima metà del 2019 l'hanno fatto 18.000 volte e nella seconda metà del 2019 l'hanno fatto 17.500 volte. Ora, è possibile bloccare tutto ciò? Sì, però non è facilissimo, ci vuole un po' di smanettonamento, e quindi al momento attuale considerate che tutte le volte che aprite o chiudete o un'applicazione sul vostro Mac, questa informazione la sa pure il nostro amico Apple dall'altra parte dell'oceano. Questo fatto salvo che non ci sia un qualche modo di bloccarlo a priori, sempre in base alle leggi europee di protezione sulla privacy e sui dati. Di questo mi devo ancora informare. Mentre mi informo, no, non credo che lo farò adesso, in ogni caso voi riflettete su questo, noi ci andiamo a sentire un altro po' di musica. Questa è Tell Me What I Said di Kip McClear.
Take two steps back, and then the ugly truth land right in your lap. And as if you care about the things you take, keep puffing up the lips until your skin cells flake. Well, that perfume you're wearing, it isn't fragrant enough to cover up the fact that you're getting wasted. And holding up a mirror, take two steps back, and let the ugly truth land right. Stealing me to be a sinner, cause nobody's gonna take you out for dinner. Then again, you might as well take your chicks for free, cause between your legs there's an MTV. And I'll hold up a mirror, take two steps back, and let the ugly truth land right in your lap.
set up the goal, and for better or worse, start to lose all control. And you can take a page out of someone else's book. Hell, even figure out how they make themselves look. Well, sneak into your parents' kitchen after bad dreams. A steaming biscuit from the tin and throw was out of reach. And hold up a mirror, take two steps back, and let the ugly truth land right in your lap.
Tell me what I said, Kip McClear. Dunque, parliamo non tanto di privacy, ma insomma ci avviciniamo ad alcune interessanti questioni che sono state a volte buttate sotto la questione della privacy, no della privacy, della censura. In particolare il caso del giorno è quello di Parler o Parler. Un software, un portale molto simile a Twitter che è stato eliminato da, come applicazione dall'Apple Store e dal Google Store per violazione dei termini di utilizzo. Ma soprattutto, e questa è la cosa più interessante, sarà rimosso dal cloud di Amazon Web Service. Vi ricordate quando avevo detto che nel 2006 Amazon aveva appena lanciato il suo Amazon Web Services? Bene, Amazon Web Services è un posto, sono i computer di qualcun altro, è il cosiddetto cloud, che viene utilizzato proprio per far funzionare applicazioni. Tutte le applicazioni, i siti e quant'altro parlano con qualcosa, devono interagire con qualcosa. Questo qualcosa solitamente si trova nel cloud. Questo cloud è sempre il computer di qualcun altro, niente di più semplice di questo, e questo qualcun altro solitamente è Amazon Web Services. Ora, se Amazon Web Services si alza una mattina e vi butta fuori, beh, sono cazzi amari per voi, soprattutto perché dovete prendere e spostare tutti quanti i vostri dati, le vostre elaborazioni, i vostri database, e questa cosa non la potete fare in un giorno, vi assicuro. Bene, Amazon Web Services ha detto a Parler che doveva togliere tutto quanto in più o meno 48 ore. E nel frattempo Google l'ha fatto togliere l'applicazione dallo store, Apple ha fatto lo stesso. Tutto questo perché poi fondamentalmente quello che è successo è che questa applicazione, questo portale Parler, è stato utilizzato dai suprematisti bianchi per organizzare la rivolta che ha portato poi a entrare dentro a Capitol Hill in pratica ha fatto quella mezza pagliacciata, però anche molto pericolosa e molto seria, che ha portato a 4 coglioni o 400 coglioni, ora non so il numero esatto, ad entrare all'interno di edifici istituzionali americani. Non erano armati, pare, ora non ho visto M16 o cose del genere, però erano dei rivoltosi, e fare quello che hanno fatto con tutte le varie manifestazioni piuttosto folcloristiche. All'interno di questo Parler, inoltre, c'erano anche dichiarazioni piuttosto, un po' violentine, tipo l'avvocato L. In Wood, che voleva appunto uno tra questi rivoltosi, aveva scritto prepariamo il plotone di esecuzione perché Pence verrà per primo. Ecco, un post visto almeno 788.000 volte, ecco, non era proprio, insomma, possiamo dire che forse un pochettino i termini di servizio sulla violenza un po' l'aveva violato, no? Ora, ovviamente Trump, che è stato buttato fuori da Twitter e Facebook fino a poco fa, aveva detto allora ci vediamo tutti su Parler, e un altro che gli era andato dietro era anche quel simpaticone e nostrano di Salvini. Ecco, beh, forse non è proprio la mossa ideale per tanti motivi. Il primo è che non riesci proprio a spostare tutte le persone, loro non riescono a spostare tutti i dati da AWS a dove non si sa bene, forse lo potranno mettere in Cina o in Corea, non si è capito bene dove potrebbero farlo funzionare. E questo un po' significa che questo è un po' quello che succede quando vai a giocare sui termini di servizio di un'applicazione privata. È vero come ha detto Trump stesso, mi faccio un social network tutto mio. Ci ha provato, se non ricordo male, Cecchetto e Facchinetti, forse qualche anno fa, un social network tutto italiano fallito miseramente. Perché se non le sai fare queste cose, non le fare. Tu, che Donald, cosa sei bravo a fare? Sparare cazzate? Ecco, continua a fare questo. It ain't easy, Delta Spirit. Loro erano i Delta Spirit, questa era It Ain't Easy. Dunque, stavamo parlando di censura, in un certo senso, quindi rimozione di applicazioni e portali da parte di privati, quindi non potremmo parlare esattamente di censura di Stato. Molti si sono chiesti se lo possono fare, se Facebook può buttare via l'uomo più potente del mondo dalla propria piattaforma. La mia personalissima opinione è sì, lo può fare, perché è una cosa privata e decide. È come quando non vi fanno entrare in discoteca. In un certo senso lo fa, quindi è così. Se non vuole, Teoricamente ci sarebbero sempre le televisioni di Stato che in un certo senso dovrebbero essere sue, pensate un po'. Bene, detto questo, stiamo parlando di applicazioni di WhatsApp, di aggiornamenti dei termini di servizio, di privacy, di censura. Continueremo a parlare di questo, ma non possiamo, anche qui a Cats and Jammer, non ricordare uno dei, insomma, delle personalità che più hanno influenzato la musica negli ultimi tempi, nell'ultimo decennio, il grandissimo David Bowie, nato l'8 gennaio e morto il 10 gennaio, non come dice il TG2, morto l'8 gennaio, sarebbe stato il 74esimo compleanno di David Bowie. E molte sono state le manifestazioni, le ricorrenze, anche su Radio Città Aperta potete andare a trovare numerosi podcast di altre trasmissioni. Ne ha fatta una Gianluca Polverari, Michele Lucas domenica scorsa, anche la stessa Eleonora Tagliafico prima di me ne ha fatta una con taglio più sulla moda, comunque a celebrare David Bowie, ma ovviamente, come succede spesso in questi tempi, durante queste ricorrenze, la Rhino Records per esempio ha confezionato due cover in studio di un 7 pollici in edizione limitata, ed sono le cover cantate da David Bowie, di Bob Dylan, di Try to Get to Heaven e di Mother di John Lennon, che quest'ultimo faceva parte di un intero LP, di un album che era di tributo ai Beatles, poi scartato. Sono due registrazioni del 1998, ma hanno preso vita, hanno preso luce, hanno visto la luce soltanto ora, e noi ce l'andiamo a sentire, proprio Trying to Get to Heaven. Lui è David Bowie e noi lo ricordiamo così a Cats and Jammer. riconoscibilissima la voce di David Bowie. Questa è Trying to Get to Heaven, cover di Bob Dylan, ripresa da una registrazione del 1998, uscita ovviamente in questi giorni proprio per la celebrazione del compleanno, ma anche in parte della morte, che invece è avvenuta il 10 gennaio. Dunque continuiamo a parlare di privacy e continuiamo a parlare di delle implicazioni della privacy e della censura. È una lotta piuttosto impari e una lotta da tante parti, che viene, insomma, c'è chi tira e chi spinge da molte, su tutte le varie gli vari attori coinvolti. Per esempio Chrome, che è il software, il browser che vi consente di andare su internet, proprio per limitare lo scambio di dati, già da qualche tempo ha iniziato ad escludere tutti i cookies, che sono dei piccoli pezzi di software di terze parti che servono appunto per diciamo mantenere delle informazioni su quello che state facendo, e quindi li sta togliendo in modo tale da evitare di profilarvi più di tanto. Però mentre da una parte appunto viene eliminata la possibilità di profilarvi, altri, insomma quelli che sono interessati a profilarvi, cercano di fare di utilizzare metodi diciamo diversi da quelli solitamente usati. In particolare quello che viene usato, quello che sta iniziando a prendere piede e che dovrebbe funzionare piuttosto bene, è quello di utilizzare i sensori di movimento del vostro cellulare per conoscere, per registrare se il telefonino è in posizione orizzontale, verticale, se state camminando, se state scorrendo con il dito, perché appunto il sensore di movimento è in grado di comprendere queste informazioni. Tutte queste informazioni vengono registrate e mandate a un cervellone, una società che fa questo, si chiama Number8, è una startup britannica, ed è in grado appunto di capire se state camminando, correndo, se siete al ristorante o al cinema, se state guardando un film sul telefono, se state scorrendo il feed su un social. In questo modo praticamente si ricostruiscono le abitudini e quello che state facendo proprio soltanto dal movimento del cellulare, così non si passa per i cookie e si aggira le limitazioni che ci sono attualmente sulla navigazione e su, poi fondamentalmente, la legge sui cookie, però si conosce comunque, si riesce a raccogliere dati su quello che fate, e poi questi dati vengono mandati a grandi società che li elaborano, fanno crunch crunch crunch, capiscono delle cose, e poi fondamentalmente quello che fanno di più, che è questo poi la cosa fondamentale, vi mandano la pubblicità tematica che serve proprio a voi. Eh sì, parleremo anche di questo fra poco. Nel frattempo ci andiamo a sentire un altro po' di musica.
Zilveren regen vult de lucht.
E siamo andati a sentire un po' di elettropop da altre parti. Credo che loro siano olandesi o danesi, per la, almeno dal... Allora, scusate, loro si chiamano The Parade... no, scusa, Efe Davisser... Informazioni, sì, certo, ovviamente, Dutch singer, quindi Olanda, ebbene, ah, è una cantante, la canzone si chiama The Parade. Dunque, parliamo di privacy e parliamo di, stavamo parlando di privacy e censura, e quindi perché non parlare della Cina, questo posto dove tutti quanti noi pensiamo che va tutto male, che il governo controlla tutto quanto, non c'è privacy, non c'è niente, ebbene... A quanto pare, ora, perché le informazioni che provengono là non sono proprio così accreditate o comunque verificabili, però a quanto pare il Partito Comunista Cinese sarebbe al lavoro su una legge per proteggere i dati personali dei cittadini. L'organo nazionale responsabile alla sicurezza informatica del paese ha iniziato a raccogliere sempre più informazioni sulla gamma di dati personali degli utenti che le varie applicazioni per smartphone e tablet, sia che siano messaggistica come WhatsApp, Telegram e quant'altro, sia giochi o quant'altro, riescono a raccogliere. Quindi il Partito Comunista Cinese si è preoccupato di quanti dati degli utenti vengono poi raccolti dalle applicazioni, e si è anche un po', insomma, si è un po' adirato, ha detto: uè, non è che possono così sfuggire le informazioni personali dei miei stimati e bravissimi cittadini. No, sarà proprio il caso, sarebbe proprio il caso di fare una legge che regolamenti il numero di informazioni che le applicazioni possono registrare, e limitandole soltanto a quelle legali, appropriate e necessarie. Sebbene la bozza fornisca regole chiare per le app da seguire, però non si sa bene come verranno applicate queste regole o come saranno puniti i trasgressori, e io non vorrei essere un trasgressore punito in Cina. In ogni caso sembra un grande passo avanti, una vera e propria pietra miliare in un paese che spesso è preso di mira da altri come gli Stati Uniti o l'Inghilterra, che comunque anche loro, come dire, i loro piccoli problemini ce l'hanno, eh? Insomma, ne abbiamo visto poi una settimana fa una piccola, così, uno spot, un trailer dei vari problemi americani. Continuiamo a parlare di musica, dopo continueremo a parlare di privacy, di spie, di censure, questa puntata è tutta con questa tematica. Continuiamo a sentire un po' di musica, prenderemo, ormai ho preso spunto da una playlist molto interessante che si chiama Brani che quest'anno fanno 20 anni. Credo che questo andrà a sostituire l'angolo del rimastino dove c'era una canzone anni 90 ogni volta. Questo brano che ci andiamo a sentire effettivamente fa 20 anni proprio nel 2021. Loro sono i Phoenix e questa è If I Ever Feel Better.
They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being or superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please.
Spend some good time with you. Can give me your number. Why are they so
of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. It's like somebody took my place. I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. Things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent to my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a neck can be a start. Feels like a barbarian still out. I'm losing my battles on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better,
martedì sera Radio Città Aperta ospita Speak Low. Ogni settimana dalle 22 alle 24 io, Danilo Blaiotta, in compagnia di tanti ospiti, vi conduco in un percorso musicale all'insegna del jazz e in generale della musica d'arte. Interviste in diretta, incisioni storiche, novità discografiche, racconti e persino musica dal vivo, per una serata da non perdere. A risentirci dunque martedì alle 22 sulle frequenze di RCA.
Con il cellulare usi la mappa per spostarti. Con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail. Con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme. Lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice.
Through the day, as if on an ocean.
ocean waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came.
Torniamo in diretta dopo If I Ever Feel Better dei Phoenix, che compie quest'anno 20 anni, ve lo ricordo, sì, sembra strano ma sono passati 20 anni. Abbiamo ascoltato dal 2004 invece un brano di Brian Eno, questa era By This River, pezzo piuttosto famoso, direi quasi famosissimo. Dunque, continuiamo a parlare di privacy perché, insomma, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Abbiamo parlato prima di della Cina che forse sta iniziando a inserire una legge per tutelare la privacy dei propri cittadini. Parliamo anche dell'Europa che da una parte tutela tramite la legge sulla GDPR, ma dall'altra organizza dei corsi di spionaggio tramite delle agenzie, la CEPOL, scritto CEPOL, Agenzia Europea per la Formazione delle Forze dell'Ordine e dei Funzionari, operativa, questa società è operativa dal 2006, ha il quartier generale a Budapest in Ungheria e ha fatto corsi di spionaggio, sorveglianza, tracciamento stranamente in paesi proprio extraeuropei, tra i quali l'Algeria, la Giordania, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia. Ha quindi formato e creato nuovi agenti e insegnato a loro metodi di spionaggio, soprattutto elettronico ed informatico, sfruttando poi fondamentalmente le conoscenze dell'Europa e sfruttando anche in buona sostanza i soldi dell'Europa stessa. Ha formato anche altri agenti in altre nazioni, tipo per esempio il Kosovo o la Bosnia Erzegovina, tutte nazioni che sono, insomma, un po' al limite, un po' in quella zona grigia tra la democrazia e la non democrazia, che non si capisce bene chi comanda e chi non comanda. Non parliamo della Turchia, insomma, che ormai più che zona grigia sappiamo più o meno benissimo dove sta. I corsi hanno interessato fondamentalmente l'utilizzo dell'open source intelligence che si chiama OSINT, utilizzo di malware Trojan, attacchi man in the middle, ovvero tramite le reti wifi cercare di rubare informazioni alle altre persone che sono collegate alla stessa rete wifi, ma anche come spiare tramite l'utilizzo di profili falsi sui social media per attività investigativa che viene definita illecita, ma insomma è sempre un po' sul filo della legalità. Vengono, insomma, tutto questo, questi corsi di formazione sono stati fatti proprio dal CEPOL, che è un ente europeo, e è stato fatto a tutti questi altri paesi. Questo, ecco, insomma, giusto per dire che comunque buoni e cattivi molto spesso stanno tutti quanti da tutte e due le parti, anche spesso ci sono più di due o tre parti. Ci andiamo a sentire Jane's Addiction, questa è Mountain Song. Jane's Addiction, Mountain Song. Ma fondamentalmente siamo arrivati, insomma, 21:12, a buona parte di questa trasmissione sulla privacy e sul mantenimento di dati. L'idea che la domanda che potreste avere è: ma che cosa servono tutti questi dati? Allora, ci sono due fondamentali tesi, due fondamentali scuole di pensiero. La prima è quella più complottista, quella un po' più folcloristica. Ci spiano, vogliono sapere esattamente che cosa facciamo, le nostre credenze politiche, i nostri credi religiosi, chi votiamo, con chi andiamo, dove ci andiamo. Un po' quel concetto dalle vite degli altri, tipo il film Le vite degli altri. E ok, questa da una parte esiste, ma esiste soprattutto nei paesi fortemente dittatoriali, ok? E questa è una parte, ma la maggior parte, ed è quella di cui ci dobbiamo preoccupare più di tanti, è il valore commerciale delle informazioni che forniamo, le informazioni che forniamo sulle nostre abitudini di vita, le quali sono cruciali e fondamentali per le società che vendono servizi e pubblicità. Noi siamo abituati di formazione a pensare alla pubblicità come quella cosa che interrompe i film sulla televisione generalista. Ora la pubblicità non è più questo, non lo è più da un bel po'. Non basta farvi vedere le pubblicità, bisogna farvi vedere le pubblicità pensate per voi, ok? Ora pensate a questo: se da una parte la pubblicità degli apparecchi acustici passa in mezzo a Forum, mentre quella delle Barbie passa in mezzo alla striscia dei cartoni animati, un motivo c'è. E il motivo è che la maggior parte dei vecchietti si guarda Forum e ha bisogno di un apparecchio acustico, mentre la maggior parte dei bambini guarda i cartoni animati e vuole una Barbie e quindi romperà l'anima ai genitori per comprare una Barbie. Ora, moltiplicate questa cosa per 100.000, questa targetizzazione moltiplicata per 100.000, se non di più, e avrete più o meno un'idea di come viene fatta la pubblicità attualmente su internet, incrociando i dati di navigazione, di utilizzo, di spostamento, dei vostri telefonini, dove siete, quando l'aprite e quant'altro. Tutti questi dati in grandissima parte non caratterizzano voi, ma caratterizzano non voi singoli, ma voi come utenti di quel tipo. Allora, all'utente di quel tipo, che so che la mattina va a fare sport perché ho capito che il suo telefonino si muove che in modalità corsa da quell'ora a quell'ora, quando aprirà un sito non gli faccio vedere l'apparecchio acustico, magari gli faccio vedere delle scarpe da runner, da running, in modo tale che è più probabile che quella persona compri quelle scarpe da running. Ora voi direte, vabbè, ma tutto sommato ci posso stare. Oh, da un punto di vista reale è già così. Voi, tutto sommato, ci già state. Perché vi piace un po' vedere le pubblicità che vi interessano, punto uno. E la seconda cosa fondamentale è che voi il 90% delle cose che utilizzate sui vostri telefonini o sui vostri durante la vostra navigazione non la pagate. Corsi di lingua che avete scaricato l'app, non la pagate. Sistemi di messaggistica, non lo pagate. Un tempo pagavate gli SMS, adesso non pagate WhatsApp quando mandate i messaggi. Google, per farvi trovare la ricetta della torta al limone, non lo pagate. Ma non è che quelle informazioni sono gratis. Quelle informazioni in un modo o nell'altro devono essere elaborate. E quindi Google, Facebook, il sito del corso online di lingua, i soldi da qualche parte li dovrà prendere. È questo il modello di business. E dove li prende? Li prende fondamentalmente vendendo i dati sulle vostre abitudini, e li vende a società che poi dopo fanno retargeting, ovvero vi vendono la pubblicità in maniera molto molto targetizzata. Targetizzata che significa? Significa che vi fanno vedere le cose che è molto più probabile che voi compriate, non quello vi faccio vedere tutto come fa la televisione generalista, che vi fa vedere tutto pescando un po' a strascico. Si cerca, tramite appunto questi nuovi sistemi digitali, di incanalare quanto più possibile in modo tale da potervi vendere e farvi vedere la cosa che è più probabile che voi compriate. Detto questo, non vi preoccupate, una delle cose principali e più importanti è che voi ne abbiate consapevolezza. Partiamo da questo. Poi la rivoluzione, casomai, domani. Guarda, dopodomani, sicuro.
I'd find
Questa era Reason to Believe, Vagabond, Courtney Bennett. Dunque, continuiamo a parlare più o meno su questo argomento, sull'argomento della vendita delle informazioni, il concetto che abbiamo ripetuto più e più volte, ovvero che se non pagate un qualcosa, il prodotto siete voi, siano le vostre informazioni. E questa problematica sulle vostre informazioni è sempre più ampia, soprattutto perché noi abbiamo un interessante meccanismo mentale che viene misurato di volta in volta, che è la soglia dell'attenzione. La nostra soglia dell'attenzione sta diminuendo tantissimo ed è diventata più bassa di quella di un pesce rosso, che, come non sappiamo per quale motivo, era preso a misura delle soglie dell'attenzione. Abbiamo tante, troppe notizie intorno, cerchiamo di leggerle tutte e di conseguenza la nostra soglia dell'attenzione, la capacità di concentrarsi su una singola cosa, si abbassa. Fino a qualche anno fa, nel 2000, fino a 20 anni fa, la soglia media di attenzione era 12 secondi, adesso siamo a 8. Pensate che la soglia di attenzione di un pesce rosso è 9 secondi, cioè un pesce rosso può rimanere attento su un'unica cosa per 9 secondi, noi 8. È stato fatto appunto questo studio in Canada, che è uno dei paesi dove viene maggiormente utilizzata la tecnologia, e quello che ne è uscito è proprio questo: il fatto che non riusciamo a concentrarsi su una singola cosa per un periodo lungo perché i tempi sono cambiati, ci sono così tante informazioni, così tante cose tutte insieme, stiamo diventando un po' più bravi su quello che viene chiamato multitasking, anche se è una mera chimera, perché il nostro cervello non è in grado di fare multitasking. Se non credete a questa cosa, come viene spesso detto, prendete un libro, leggete un libro mentre contate da 100 a 0 all'incontrario. Vi assicuro che non ci riuscirete. O leggete il libro o contate da 100 a 0. E pensate che fondamentalmente sono due attività piuttosto semplici. Non vi ho chiesto di fare giocoleria con una mano mentre con l'altra girate una frittata. Ecco. Tendenzialmente in realtà il nostro cervello funziona più o meno come un computer. Il computer non è veramente multitasking, in realtà fa cose molto 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 velocemente, facendo una cosa però molto meglio di noi. Si chiama switch context, ovvero cambia da un argomento all'altro più velocemente di un essere umano. Noi ogni volta che cambiamo argomento perdiamo tempo, perché dici, che stiamo a fa? Che è un po' quello che mi succede, ne parlavo prima con Eleonora, che io tendenzialmente non guardo film sui servizi di streaming, quindi molti dei film vengono interrotti dalla pubblicità. Quello che faccio durante la pubblicità è cambio canale. Cambiando canale magari vedo un pezzo di un altro film che magari mi appassiona, poi dopo c'è la pubblicità, a quel punto mi riprendo e faccio, ma che stavo vedendo all'inizio? E quindi ricambio. Quindi alla fine di questa fiera non guardo nessun film per bene, non capisco bene e la mia soglia d'attenzione effettivamente è rimasta piuttosto bassa, come è dimostrato anche da questo studio.
voices coming through extreme worlds alone. Did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this.
E lui era Moby, Extreme Ways. Dunque noi ci lasciamo, ci salutiamo, ma non prima signori di avervi detto questa cosa. Voi forse non sapete che giorno è, ma oggi è un grandissimo giorno per tornare ad essere un po' bambini. Oggi è la giornata internazionale del saltare dentro una pozzanghera e bagnare un vostro amico. Quindi lo scopo della giornata è quello di camminare da qualche parte con uno o più amici e zompare dentro una pozzanghera e bagnarlo. Spero che voi l'abbiate fatto, anche perché in questi giorni, insomma, come dire, di pioggia ce n'è stata parecchia, quindi anche di pozzanghere. Ovviamente dovrete avere un amico piuttosto amico, non, cioè che non vi odi, un amico o un'amica, sempre qua, non vogliamo assolutamente entrare all'interno di questa discussione di genere, ma per tornare un po' bambini e un po' come Peppa Pig, bisognerebbe saltare nelle pozzanghere e schizzare un amico, così è una... Oggi è esattamente la giornata internazionale di questa cosa qua. Ebbene, non sappiamo bene chi l'ha istituita, però è così, è risulta l'11 gennaio, però insomma se lo volete fare domani va bene lo stesso. Ora ci sarebbe un'unica canzone che io posso mettere ed è esattamente quella che metterò, però non so se voi potreste essere in grado, ormai non abbiamo più tempo per potervela far indovinare, forse lo avrei dovuto fare all'inizio di questa trasmissione. La canzone è una canzone dei Sigur Rós, è un termine islandese formato dal verbo opa, saltare, e il sostantivo poll, che significa pozzanghera. E poi c'è tipo, siccome è all'accusativo, c'è dentro la pozzanghera, appunto la canzone si chiama Oppipolla, significa appunto saltare nelle pozzanghere, il sottointeso è schizzando. Noi ci sentiamo lunedì prossimo, ciao, grazie a tutti, grazie agli amici soprattutto del podcast.